Buonasera, ringrazio Roberto Franchini e il sindaco Giorgio Pighi per queste generose parole, ma soprattutto voi che siete qui sotto un sole non implacabile ma forte, e per la vostra pazienza, detto in termini preventivi. Alla vigilia dell'invasione della Grecia, il 484, il re persiano Serse, passando in rassegna il suo sterminato esercito e la sua numerosa flotta, dapprima gioisce dinanzi a questo spettacolo mirabile di potenza, poi scoppia in lacrime. Alla domanda sul perché di questo repentino cambiamento, secondo Erodoto, Serse risponde: in effetti, mentre stavo riflettendo, si è fatto strada in me un sentimento di pietà al pensiero di quanto sia breve la vita umana, dal momento che di questi uomini che sono così numerosi nessuno sarà ancora vivo fra 100 anni. Gli uomini immortali, questo è il senso della condizione umana, così li ha caratterizzati e denominati la cultura occidentale, a partire da Omero, dove ricorrente è il paragone tra la caducità del genere umano e quella delle foglie. Solo un passo. Come è la stirpe delle foglie, così è anche quella degli uomini. Le foglie, alcune il vento ne versa a terra, altre il bosco in rigoglio ne genera quando giunge la stagione della primavera. Così una stirpe di uomini nasce, un'altra si estingue. La similitudine è ripresa poi dal poeta Minerva. Noi, dice, siamo come le foglie che la bella stagione di primavera genera, quando del sole i raggi crescono, brevi istanti come le foglie, godiamo di giovinezza al fiore. Né dagli dei sappiamo il bene e il male, intorno stanno le nere dee, reca l'una la sorte della triste vecchiezza, l'altra la morte. Tanto dura di giovinezza il frutto, quanto in terra spande la luce del sole, ma quando questa breve stagione è dileguata, allora, anziché vivere, è più dolce morire. Il destino dell'uomo e dell'universo è segnato dal senso della fine, dalla caducità. Cielo e terra finiranno, dice il Vangelo di Matteo, e nelle memorabili pagine del Cantico del Gallo Silvestre di Leopardi si legge: tempo verrà che esso mi verso e la natura medesima sarà spenta, e nel mondo che di grandissimi regni e imperi umani e la loro meravigliosa fase di movimento, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna. Parimenti, del mondo intero e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio, ma un silenzio nudo e una quiete altissima ampieranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi. C'è la grande verità che ciascuno di noi vive senza rendersi conto di vivere, e sa che la vita è breve per capire a fondo quello che accade. Diverse culture, nelle loro manifestazioni più alte, hanno elaborato il lutto per la mortalità degli individui e delle società, ma hanno creato anche il meglio della civiltà in questa lotta, hanno inventato strategie di sopravvivenza, hanno prodotto arte, religione, pensiero, istituzioni. Nella nostra cultura occidentale, soprattutto la tragedia, con le sue origini greche, ha svolto in maniera eminente il compito di dare senso alla nostra condizione umana. E mediante la cognizione del dolore mimato sulla scena della tragedia, si approfondisce infatti lo spessore dell'esperienza degli spettatori, introdotti in un mondo di trame esemplari che rivelano loro la fragilità di questa condizione umana, esposta ai rovesci di fortuna, alla sofferenza e alla morte. Quello che essi spettatori apprendono è l'ammonizione a non dimenticare il loro essere disarmati dinanzi al destino e all'imprevedibilità degli eventi. È l'acuta consapevolezza che la vita, di cui tutti siamo semplici ospiti, è più grande di noi e che ciascuno è in balia di forze incontrollabili che lo sovrastano. Dinanzi alla sofferenza, la tragedia insegna però anche a non accettare né la vile e impossibile soluzione della fuga, né quella masochistica del crogiolarsi nella tragedia stessa, ma di guardare in faccia e di sopportare l'inevitabile. Solo gli dèi non vengono toccati da morte e vecchiaia, dice Edipo nell'Edipo re di Sofocle. Tutte le altre cose le stravolge l'onnipotenza del tempo. Perisce la forza della terra e la forza del corpo. Muore in questi capovolgimenti di fortuna la lealtà e fiorisce il tradimento. Non resta lo stesso lo spirito tra gli amici e neppure tra le città. Certo, gli uomini condividono la mortalità con gli altri animali, ma sono gli unici a sapere di dover morire, gli unici ad aspirare, quasi come necessaria compensazione, a una paradossale immortalità posta, che può assumere vari aspetti: quello della memoria di una vita che si perpetua affidandosi alla fama, alla gloria, alla volontà di essere ricordati dalle generazioni future grazie alle opere compiute, o più modestamente al ricordo dei familiari e degli immediati discendenti. La mortalità con gli altri animali, ma sono gli unici a sapere di dover morire, gli unici ad aspirare, quasi come necessaria compensazione, a una paradossale immortalità postuma che può assumere vari aspetti, dicevo. Quello della memoria di una vita che si perpetua affidandosi alla fama, alla gloria o alla volontà di essere ricordati dalle generazioni future grazie alle opere compiute, o più modestamente al ricordo dei familiari e degli immediati discendenti. Molti, invece, e qua finisce la parte che ripeto, mirano a un'immortalità religiosa offerta da quelle fedi che garantiscono la distinzione tra anima e corpo, tra parte immortale e parte mortale dell'uomo. Anche se il cristianesimo sostiene la risurrezione della carne in un corpo glorioso. Solo che, e questa è stata la ragione della scelta non soltanto del tema che vi propongo stasera, ma direi dell'intero festival Umanità, succede come in un proverbio cinese che dice che sotto il faro non c'è luce, cioè noi conosciamo meglio ciò che ci sta attorno piuttosto che la nostra umanità, soprattutto in un periodo in cui essa è sottoposta a grandi trasformazioni anche per effetto, come dirò, delle biotecnologie. Tuttavia, tra le varie forme immaginate dall'umanità per rispondere a questa condizione umana di caducità, oltre alla religione, all'arte, alle istituzioni, c'è anche la filosofia, che nasce come maniera di spalancare all'uomo una paradossale immortalità postuma o eternità temporanea, grazie alla contemplazione, sia dell'ordine immutabile o creduto tale nel cosmo, sia delle idee e dei numeri che posseggono un'esistenza fuori dallo spazio e dal tempo. In tal modo l'anima si avvicina agli dèi e prova perciò la massima felicità. In molte filosofie, ad esempio in Platone e nelle scuole platoniche, la filosofia in quanto scrigno che custodisce le idee e i numeri, cioè enti immutabili, entra in contatto con l'eterno. Il simile riconosce il simile, l'anima in quanto partecipa di questa eternità è essa stessa eterna. Il cielo diventa così il luogo visibile dell'eterno, dell'immortalità, perché si crede che il mondo sopralunare sia immutabile e regolare. Già per Pitagora è così, già per Anassagora, cito un testo del giovane Aristotele, e dicono che Anassagora, uno dei primi filosofi, interrogato su che cosa fosse ciò in vista di cui desidererebbe essere stati generati e vivere, rispose alla domanda: lo scrutare il cielo e gli astri che stanno in esso, e la luna e il sole, come se tutte le altre cose fossero degne di nulla. E anche più tardi, il solo pensare all'immensità degli spazi celesti produceva, con le parole di Lucrezio, una divina voluptas, un piacere divino. Del resto, nell'unica preghiera di Gesù che i Vangeli ci trasmettono, si fa riferimento al Padre nostro che sta nei cieli e alla Basileia Toluranon, al regno dei cieli in cui i giusti si troveranno. Ancora oggi vi sono dei filosofi come Pierre Hadot, i quali confessano di aver preso la decisione di dedicarsi alla filosofia in quanto sapere, dice, capace di operare una trasformazione della nostra percezione del mondo, guardando da ragazzi l'immensità del cielo stellato attraverso una finestra. Eppure il sospetto che l'eternità raggiunta in questo modo sia puramente fittizia, un premio di consolazione per l'irredimibile morte che incombe, giunge presto anche nella nostra cultura. Possiamo infatti garantirci la sicurezza di quasi tutto, ma a causa della morte, diceva Epicuro, ogni uomo abita in una città senza mura, senza protezione. Per alcuni ciò non deve affatto spaventarci. Se ogni nascita è una risurrezione dalla morte, dal nulla precedente, la morte a sua volta è un ritorno a casa, è questo stesso niente. Dinanzi a essa si deve restare sereni, dice Lucrezio. Perché lamenti la morte? Perché le lacrime? Quando t'abbia sorriso la vita fin qui vissuta, e non tutte stipate come in un vaso bucherellato, le gioie siano defluite e perite senza tuo frutto, perché da commensale ormai sazio non te ne vai dalla vita, né di buon grado ti prendi sciocco un sereno riposo? In questa prospettiva il timore della morte si esorcizza, talvolta in maniera banale, eliminando le paure immaginarie che derivano dalla credenza in divinità punitrici o dalla ripugnanza che proviamo da vivi all'idea della corruzione della nostra carne dopo il decesso, e godendo appieno ogni istante dell'esistenza. Continua Lucrezio, si nasce, e riprende, anzi meglio in questo caso uso le parole di Epicuro, si nasce una volta sole, due non è concesso, ed è necessario non essere più in eterno. Tu, pur non essendo padrone del tuo domani, procrastini la gioia, ma la tua vita trascorre in questo indugio, e ciascuno di noi muore senza aver mai goduto della pace. Sorge quindi il sospetto della futilità di queste aspirazioni e la consapevolezza del fatto che in effetti noi non desideriamo una vita infinitamente lunga, bensì un'esistenza piena, compiuta, anche se breve. Leopardianamente l'uomo che riflette avverte il conflitto tra il desiderio infinito, il bramare il bene senza limiti, la sua infantile e adolescenziale volontà di essere e di durare per sempre e l'evidente vanità di tutte le cose. Cito un famoso doppio verso di Leopardi: perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. E Leopardi cita anche nello Zibaldone le parole di una grande dama francese, Madame Lambert: nous ne vivons que pour perdre et pour nous détacher. Non viviamo che per perdere e per distaccarci dalle cose. L'uomo è così un essere la cui essenza è, nei termini di Spinoza, il desiderio, la cupiditas, ma un desiderio inappagabile che raramente e brevemente raggiunge la completa soddisfazione. Per il cristiano, tuttavia, e più in generale per i fedeli della religione, del libro, per gli ebrei e i musulmani, il trasumanà, il termine di Dante, il trascendere la nostra umanità, è possibile solo in un'altra vita. E sempre citando Dante, per coloro a cui l'esperienza grazia serva, cioè per coloro che hanno ricevuto la grazia di Dio per provare l'esperienza del paradiso dopo la morte. Oggi sembra che l'intensità e la gittata di tale desiderio di trascendere l'umanità, più che diminuire, si sia disperso in mille rivoli, perché molti non tendono più in alto, non credono più nel transumanare. La rappresentazione della propria esistenza come momento preparatorio a un'altra vita, in senso religioso, o come strumento laico di edificazione di un avvenire radioso, che però conosceranno solo i nostri pronipoti, società senza classe, regno della libertà, diventa infatti ardua da concepire e da difendere. Molte situazioni della vita delle persone, dolore, malattia, vecchiaia, morte, vengono ora intimamente giudicate irredimibili, irriscattabili, perché non possono essere più ritenute seriamente raggiungibili, né in un al di là religioso per molti, in una condizione di beatitudine celeste, né in un futuro terreno di armonica ricomposizione dei conflitti. La trasformazione alchemica del negativo in positivo, teorizzata da certe varianti della dialettica in campo filosofico, e le promesse di risarcimento delle sofferenze patite nel presente per mezzo delle gioie fatte balenare nell'avvenire radioso del paradiso, sembrano per molti essere improvvisamente diventate lettera morta. Ciò produce talvolta una sorta di implosione nell'arco dell'esistenza individuale, sottratta alla speranza ma non all'angoscia, alla rassegnazione o all'indifferenza. Interi blocchi di esperienza e ampie regioni di significato, prima considerate nell'ottica dell'eternità o del futuro remoto, vengono riformulati o trascritti secondo nuovi criteri di importanza. Quel che vale per le esperienze negative vale per le positive. Il desiderio di fruire immediatamente come doni irripetibili dell'amore, dell'amicizia, del piacere o del benessere sembra concentrare in istanti puntuali e discontinui momenti d'essere di una vita degna di se stessa. Cioè siamo portati a individuare con un'economia di rapina quasi questi momenti che riusciamo a strappare in situazioni di indifferenza o di dolore. La contrazione delle aspettative all'arco della sola esistenza fisica, dalla culla alla tomba, immerge il singolo nel tempo irredimibile della caducità, nel prendere alla lettera l'immagine omerica di essere come le foglie. Lo costringe a elaborare il lutto causato dal dover trapiantare le radici del proprio io dal solido e immutabile terreno dell'aldilà, dell'anima immortale, o dai tempi epocali della storia, delle grandi trasformazioni che avrebbero portato a un'umanità redenta, nel friabile e transeunte suolo del proprio corpo, della propria biografia o dell'insieme delle persone o delle istituzioni a noi più vicine. A questo disagio si reagisce oggi mediante una prevalente strategia di mettere a cultura intensiva il presente, di vivere cioè più dimentichi del futuro e del passato, di far fruttare il presente rapidamente, preoccupandosi meno di quello che succederà nell'avvenire non immediato. Ciò comporta però una desertificazione del futuro e rischia di creare una mentalità opportunistica. A causa della cresciuta serietà delle nostre situazioni, il terrorismo, riaffacciarsi della guerra anche nei paesi democratici, cioè nelle loro vicinanze, le crisi ecologiche, i drammi del mondo per la fame e le malattie, si tende oggi, però, seppure timidamente, a guardare avanti, a preoccuparci un po' di più del futuro. Nella sua ricerca di felicità e di soddisfazione, l'uomo può mirare così in alto, ma anche cadere in basso, imbestialirsi come i compagni di Ulisse sotto il dominio di Circe, come ho sentito anche questa mattina. In effetti, egli è un essere duplice, intermedio, mortale e immortale, sospeso tra la divinità e la bestialità. Quest'ultimo aspetto lo sottolineava già Aristotele nella Politica. Ma il tema, tale ambivalenza, è stata ripresa diverse volte dalla tradizione e sviluppata e ampliata in maniera originale da Giovanni Pico della Mirandola, un vostro vicino. Per lui l'uomo può infatti trasumanare, può imbestialirsi, avvicinarsi agli angeli e a Dio, oppure degradarsi a livello dei brutti. Pico non si contenta dei diversi argomenti portati a favore della grandezza dell'uomo. Li cito: essere l'uomo vincolo delle creature, familiare alle superiori, sovrano delle inferiori, interprete della natura per l'acume dei sensi, per l'indagine della ragione e per la luce dell'intelletto, intermedio tra il tempo e l'eternità. Alla maniera di Platone, Pico elabora un famoso mito in base alla quale Dio, avendo esaurito tutti i modelli di cui si era servito per creare gli altri animali, decise di dargli una natura indefinita e così gli parlò. E queste sono di nuovo le parole di Pico. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me, Dio, prescritte. Tu, uomo, non costretto da nessuna barriera, la determinerai secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnerai. Non ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Ti posi proprio in questo centro. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che mi prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i brutti. Tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine. Qua finisce la citazione, che è lunga, forse le citazioni non sempre si fanno in pubblico, ma è bella perché vale la pena riprendere la lettura di questi grandi classici, di questi modelli di un umanismo su cui ritornerò più avanti, di un umanismo che non è morto malgrado tutte le nostre esperienze, soprattutto nel Novecento, tutti i periti e i disastri, perché l'umanesimo, anche se occidentale, se per certi aspetti ristretto, non è questa cosa astratta, questo riferimento a valori. Anche se uno legge i grandi umanisti del Cinquecento, per esempio del Quattrocento, Leon Battista Alberti, vedrà quanta concretezza c'è in questo umanismo. Comunque, l'uomo, in quanto essere non legato a una precisa condizione, ha rigidi e ripetitivi istinti, al pari degli animali, ma aperto alle possibilità, camaleonte lo chiama Pico, in grado di assumere ogni natura senza appartenere a nessuno, nega con ciò l'esistenza di una natura umana, fissa, a cui ora si continua in parte a credere. È appunto questa sua apertura al bene e al male, all'alto e al basso, che lo caratterizza. Attraverso la sua volontà e le sue opere può farsi immortale, può guadagnare religiosamente la vita terrena in un altro mondo, o può trascendere se stesso dando un contributo alla civiltà e alla storia della specie. Può essere aiutata a salire grazie all'educazione, alla politica o all'ascesi religiosa, oppure può degradarsi per mezzo della corruzione morale, dei delitti o dei peccati. La creazione dell'uomo nuovo mediante la rivoluzione è stato uno dei nobili ma fallimentari progetti della politica del Novecento, un'utopia però importante da non lasciar cadere di redenzione collettiva che ha segnato in profondità la storia del nostro pianeta. Altrettanto, se non più disastroso, è stato il modello razzista della creazione di individui e popoli superiori, di un popolo di padroni, di uno Herrenvolk, che rappresenta la negazione dell'umanesimo e dell'unità del genere umano, diviso tra sottouomini, Untermenschen, e superuomini, Übermenschen. Ma può essere anche la natura, grazie all'evoluzione, a spingere verso il trasumanale, verso la creazione di una specie più perfetta della nostra. Così come l'uomo deriva dalla scimmia, da questo quadrupede peloso, secondo Darwin, allo stesso modo si è pensato che un nuovo genere di vita intelligente potrà succedere alla nostra. In Nietzsche, l'avvento degli Übermensch, superuomo, oltreuomo, individuo in grado di andare al di là dell'umano troppo umano, è bloccato, e contrariamente a quello che si pensa, quello che i nazionalsocialisti pensavano, per Nietzsche forse il superuomo non verrà mai, perché prevalgono nella nostra società e nelle società future forse prevarranno la negazione della vita tipica dei mediocri. Infatti, contrariamente a quel che pensava Darwin e i darwiniani, la selezione naturale non opera a fin di bene, come dicevano, né fa vincere i più adatti, favorisce per Nietzsche i mediocri. I migliori invece si plasmano da se stessi, dall'interno, limitandosi a sfruttare le circostanze esterne, giungendo persino a desiderare il proprio dolore per autosuperarsi. Per questo dice Nietzsche che le stesse ragioni che producono il rimpicciolimento degli uomini meschini spingono i più forti e rari fino alla grandezza. Riprendendo il pensiero di Nietzsche alla luce delle biotecnologie, Peter Sloterdijk, un filosofo tedesco che ha parlato diverse volte qui a Modena, anche da questo palco, ha provocato un grande scandalo per aver sostenuto la necessità di programmare uomini fisicamente e psichicamente migliorati sulla base di tecniche zoopolitiche di selezione prenatale e di modificazione del patrimonio genetico. Piuttosto che lasciare al caso la nascita o di affidarsi esclusivamente a strumenti culturali per addomesticare il lato bestiale dell'uomo, bisogna appunto cogliere le opportunità offerte dalle biotecnologie per migliorarli. L'umanesimo tradizionale per lui ha fallito nel suo tentativo di tenere sotto controllo le tendenze all'imbarbarimento. Gli strumenti culturali sono infatti considerati da lui insufficienti, perché basta guardare agli orrori del Novecento simbolizzati da Auschwitz e dalla incapacità del modello occidentale di acquistare valore universale per rendersi conto che non basta la cultura, che occorre un nuovo tipo di umanesimo. Naturalmente la posta in gioco è molto alta, io mi permetto di avanzare qua delle riserve. Cioè, il problema non è quello di modificare geneticamente gli uomini in maniera tale da produrre razze umane diverse, non solo che non sono soggette a malattie o a deformità, ma che anzi hanno delle proprietà che le migliorano rispetto alla loro condizione fisica e psichica attuale. Si è così acuito il conflitto, sempre latente, tra la tendenza ad addomesticare la brutalità della specie, a impedire che in termini di picco si passi dalla situazione intermedia in cui l'uomo può scegliere alla bestialità, e dei singoli, mediante l'indebolimento degli impulsi, a quella antagonistica che mira a creare un incremento delle potenzialità umane, un'antropotecnica. Detto in termini più semplici, la posizione di Sloterdijk è quella di constatare l'impossibilità di controllare gli impulsi aggressivi e distruttivi dell'umanità attraverso la cultura, e quello per altro canto di potenziare le capacità umane sempre attraverso la cultura. Cioè, Sloterdijk non crede nel termine di picco che sia possibile frenare l'imbarbarimento, la caduta verso l'imbestiamento degli uomini, né che sia possibile attraverso la sola cultura educare e portarli verso gli angeli o Dio. Secondo Nietzsche dello Zarathustra, l'umanesimo cristiano è quello che scaturisce dalle ideologie democratiche o socialiste dell'eguaglianza, hanno anzi rimpicciolito l'uomo, indebolendone lo slancio verso il potenziamento delle proprie facoltà. Invece di piegarsi, farsi piccoli, come nella città visitata da Zarathustra, dove anche dal punto di vista architettonico gli uomini per passare sotto una porta devono curvarsi, bisogna sollevarsi oltre se stessi. Un ritorno al senso dei limiti, alla finitudine dell'uomo, è rappresentato, malgrado tutto, qua si va per un momento in questioni di bottega filosofica, anche dallo Heidegger di essere tempo, che nega la concezione tradizionale dell'umanesimo e accusa l'uomo, o comunque lo ritiene sottoposto a un destino, perché questo essere ha dimenticato il suo inserimento nel tutto. Per cui Heidegger, in maniera piuttosto mortuaria, propone, per ritrovare l'autenticità dell'uomo, che l'uomo pensi alla morte. Lo caratterizza come un essere per la morte. Dico una concezione un po' mortuaria che Heidegger ha sottolineato anche nel 1944, invitando la gioventù hitleriana, ragazzini di 13-15 anni, a andare a morire per la patria, perché morire è bello. Il fatto è che la mortalità dell'uomo non deve essere semplicemente un fattore di lutto, perché è anche la brevità della vita che dà senso alle nostre esperienze, e come si vive è importante, non il fatto stesso che si muore. E poi, continuando idealmente il discorso di Pico, l'uomo giunto in alto può precipitare di nuovo, ma toccato il fondo può anche risorgere, può redimersi. Su questa possibilità si basa l'essenza della buona novella del cristianesimo e di gran parte della nostra civiltà sul piano etico e giuridico: il perdono, la redenzione, il riscatto. Il riscatto e redenzione vogliono dire etimologicamente ricomprare qualcosa, comprare in questo caso la propria umanità, quindi il perdono, la redenzione, il pentimento, la risurrezione nel senso cristiano, il rialzarsi dopo ogni caduta, la vittoria sul dolore, la croce, il superamento degli ostacoli, il dare a ciascuno una seconda possibilità, il second chance, sono tutti alla base dei grandi movimenti storici dell'Occidente e dei suoi stessi miti, l'umanesimo, il rinascimento o per noi italiani il risorgimento. Attraverso un lungo percorso di conflitti e di compromessi questi valori cristiani si sono secolarizzati, sono entrati in circolo, ma con una grande variante. L'uomo nella modernità ha accentuato più rispetto alla tradizione, per esempio, di Sant'Agostino, per cui gli uomini erano massa dannationis, massa di dannazione, per cui Dio sceglie gli eletti, che sono pochi, è diventata nella nostra vita, nel nostro immaginario, una massa redemptionis. E questo è avvenuto soltanto perché l'idea di redenzione si è legata all'idea di eguaglianza, all'idea di dignità. Per questo, se guardiamo al nostro diritto penale, che si basa sull'idea di redimibilità del delinquente, sulla sua rieducabilità, noi ci troviamo in una situazione che è molto diversa dal passato. Anche se il giovane Hegel paragonava l'abolizione della tortura e della pena di morte in favore della redenzione come un supplizio più sottile come quello degli irochesi. E si pone il problema, tuttora discusso. Faccio come quei camini che ci sono delle macchine. Che l'idea di redimibilità attraverso l'abolizione della pena di morte o della tortura e la sua sostituzione con il carcere implica che ci sia e ci sia stata una situazione storica e politica, specie in Occidente, in base alla quale si crede che l'uomo imbestialito, il delinquente, sceso in basso, non abbia perso del tutto la propria umanità e la possa redimere, la possa ricomprare. Dicevo che questo è un atteggiamento relativamente recente, perché ancora con Beccaria, che nella sua famosa opera dei diritti e delle pene aveva sostenuto la necessità di abolire la pena di morte e di sostituirla con il carcere e di abolire la tortura, l'alternativa della detenzione è una forma di risarcimento di cui il colpevole è debitore della società per il danno inflittogli. Cito Beccaria, dei diritti e delle pene. Non è l'intensione della pena, cioè l'intensità, che fa il maggiore effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato qua sulla perda a Ringadora, dove venivano scoperto attaccati anche con la pece, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà che è divenuto bestia di servigio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offeso, che è il freno più forte contro i delitti. Il freno più forte contro i delitti è quindi non l'intensità della pena, anche quella di morte che dura pochi anni, ma il fatto di stare tanti anni in carcere. Anche nell'illuminato Beccaria, l'uomo che ha commesso dei reati ed è stato messo in prigione perde la sua umanità e diventa bestia di servigio, schiavo temporaneo. Del resto, una concezione punitiva della pena sarà sostenuta anche da Bentham, filosofo dell'utilitarismo, ma anche l'inventore di quel modello di carcere che ormai è diffuso dappertutto, che si chiama Panopticon, con una torre centrale e tanti bracci da cui i carcerieri possono osservare nello stesso tempo a rotazione tutto ciò che avviene nelle varie parti della prigione. Per giungere a un diritto mite, a un ideale riabilitativo, rieducativo della pena, il percorso con tutti i dubbi legittimi che l'accompagnano, perché il carcere può imbestialire ancora di più rispetto al momento dell'ingresso coloro che sono stati incarcerati, questo cammino, questo percorso sarà ancora lungo. Arrancarsi di tale diritto contribuirà molto, diritto mite, lo sviluppo della democrazia e il passaggio, in termini di uno studioso che si chiama Louis Dumont, dall'uomo hierarchicus all'uomo equalis, dall'uomo delle società di caste gerarchiche all'uomo uguale, all'uomo della democrazia e dell'uguaglianza. Non dimenticate che la schiavitù è stata abolita nei più grandi paesi del mondo del passato, gli Stati Uniti e la Russia, rispettivamente nel 1865 con Lincoln e nel 1862 in Russia con la cancellazione della servitù della greca. Però non è stato soltanto l'abbattimento di questa differenza tra chi comanda e chi è comandato, e quindi l'affermazione delle teorie dell'uguaglianza a portare verso un diritto più mite, a portare verso l'idea che tutti gli uomini non esistono, malgrado l'idea che esistessero delinquenti per natura e si studiasse la forma del cranio per trovare la bozza del delinquente, malgrado tutto ciò non è stato il diritto inizialmente che ha portato a questo cambiamento, è stata soprattutto la letteratura. Ad esempio il Victor Hugo dei Miserabili o il Tolstoi della Resurrezione, dove si mostra che chi è caduto nel peccato, chi è diventato nella propria vita un relitto umano, chi ha la storia della redenzione in Tolstoi, quello di una prostituta, che tutti possono cambiare. La redenzione però non assume soltanto un carattere individuale, assume anche un carattere sociale, e questo ha segnato la nostra storia. Non si capirebbe per esempio tutto il pathos delle rivoluzioni della sinistra, non solo di quelle classiche leniniste, ma nemmeno dell'idea attuale di un combattimento per l'eguaglianza, se non si pensasse che tutti gli oppressi, i miserabili, i dannati della terra, quelli, si diceva una volta, che non hanno da perdere se non le loro catene, possano coalizzarsi per emanciparsi, cioè per liberarsi nello stesso tempo, per uscire dallo stato di degradazione e di schiavitù. Se nelle parole dell'Emilio di Rousseau, che capovolgono una lunga tradizione pagana e cristiana che vuole l'uomo malvagio, l'uomo esce buono dalle mani del creatore, della natura e della società che lo corrompe, allora bisogna trasformare o distruggere gli assetti sociali per restaurare l'originaria bontà della natura umana. Noi sappiamo che questo mito ha provocato enormi sconvolgimenti storici e politici dalla fine del Settecento alla fine del Novecento. Ha provocato l'idea che per liberare e emancipare gli uomini che sono diventati delle bestie umane per colpa dell'oppressione, della schiavitù, dell'ignoranza, occorre procedere dalla schiavitù d'Egitto, come nella Bibbia, verso la terra promessa. Ma questo attraversamento costa, come nella Bibbia, 40 anni di deserto, costa l'attraversamento del deserto della storia, una serie di lunghe lotte, per cui, come Mosè, le generazioni che le hanno iniziate arriveranno a vedere da lontano la terra promessa, ma non ci entreranno mai. Anche andando oltre il mito e verso una concezione più sobria di questi cambiamenti che dovrebbero restaurare la bontà originaria dell'uomo, si tratta di creare una società priva di quegli ostacoli che spingono gli uomini verso il male: sfruttamento, miseria, fame, violenza, ignoranza, inducendoli a lottare per la pura sopravvivenza o per la ricchezza, il potere e il prestigio, e impedendo loro sostanzialmente di essere felici. Una domanda finale si impone: se anche si estirpassero le radici sociali del male, e se anche in un futuro ipotetico la maggior parte delle malattie diventassero curabili, basterebbe questo all'uomo per conseguire la sua felicità? Oppure, come diceva il filosofo Ernst Bloch, etwas fehlt, manca qualcosa, restano degli ostacoli alla nostra felicità che fanno parte della condizione umana, della sua mortalità, del suo essere sottoposti alle malattie e il dolore, e non è stata trovata ancora nessuna erba che sopprima la morte. Pare che Kant abbia rivolto allo storico russo Karamazin queste parole: date a un uomo tutto ciò che desidera, e ciò non di meno, proprio in questo istante egli sentirà che tutto non è tutto. Cioè il nostro desiderio di vita, di piacere, di felicità, non potrà mai essere appagato, anche perché una volta che si raggiunge la meta spesso viene da dire tutto qui, non ci soddisfiamo mai. Riesce all'uomo la capacità di eliminare tutti i mali, o guardando il problema da un altro punto di vista, la capacità di soddisfare la sua immensa cupidità, dicevano gli antichi, di vivere, il leopardiano desiderio infinito, e sempre con le parole di Leopardi, il bramare il bene senza limiti? Indubbiamente ciascuno aspira a una pienezza di vita e cerca di raggiungerla con vari mezzi, in un mondo di scarsità, dove con le parole di Dante è mestier di consorte di vieto, cioè dove quello che prende uno lo toglie all'altro, in questa aiuola che ci fa tanto feroci e che per la brevità dell'esistenza e l'ignoranza del mondo ci rende sempre insoddisfatti. Non è forse questa unica immensa vivendi cupiditas, questa immensa capacità, cupidità, questo immenso desiderio di vivere che produce la biforcazione delle due radici del bene e del male, a seconda dei modi ragionevoli o violenti di procurarsela? Non è dunque questa idea che la condizione umana si biforca alla maniera di Pico verso il trasumanale, verso il bene, verso il meglio, oppure precipita nella bestialità, dovuta al fatto di questo desiderio che non si contenta mai e che quando non trova soddisfazione immediata per la facilità dell'esistenza produce quello che noi chiamiamo male, quello che noi chiamiamo delinquenza? Dico questo e chiudo, non perché voglia giustificare la degradazione, la delinquenza e favorire un'immagine buonista della possibilità di recuperare tutti gli uomini a una vita migliore e più degna, di una redenzione universale, ma perché sostanzialmente è soltanto l'approfondimento di queste due radici che alla fine si congiungono nell'immenso desiderio di vivere che può probabilmente far uscire i discorsi sulla bontà o la cattiveria della natura umana dalle secche della retorica e dell'ignoranza. E vi ringrazio.
Ma ci sono state persone estremamente buone anche nella vita di ogni giorno, perché abbiamo numerosi santi molto poveri, semplici, che hanno sofferto, che hanno patito. Dunque le radici del bene e del male non sono insite nell'uomo e non hanno necessariamente cause sociali. Ma se queste radici del bene e del male sono nell'uomo, e togliendogli la possibilità di fare del male, non è renderli infelici, perché l'uomo verrebbe privato della sua libertà? Perché anche Gesù morendo sulla croce, almeno noi cristiani lo crediamo, non ha tolto la possibilità di fare del bene e del male, ma gli ha dato speranza. Grazie.
Allora, buonasera. Volevo dire appunto una cosa. Io vedo il concetto di umanità molto simile a quello di normalità, nel senso che dobbiamo sempre considerare il qui ed ora. se Heidegger non citava appunto i tedeschi a combattere per il famoso detto appunto Deutschland über alles, è anche vero che Al-Qaeda lo fa ancora oggi e c'è anche appunto un sito su internet con la famosa università di Al-Qaeda, no? Quindi quello che può essere normale per una cultura può non esserlo per un'altra, dipende anche dal momento storico. Quindi io spero che tutti noi potremmo raggiungere appunto l'infinito leopardiano, però bisogna anche considerare i tempi e le varie culture. Grazie.
Che può essere insomma la nostra umanità, cioè realizzarsi con parole più semplici. È vero che magari abbiamo guadagnato grazie al progresso della medicina, della tecnologia, qualche anno di vita, però il ritmo della vita e anche alcune esigenze da soddisfare, che ne so, un lavoro, una casa, una famiglia, sembrano non coincidere più con un ritmo fonetico, con tutta una serie di incertezze, di precarietà, che soprattutto a noi giovani, insomma, sembrano non consentire più di fare in tempo a vivere, cioè a tirar fuori quella che è il nostro essere, la nostra umanità. E quindi, pur se la vita si è allungata, sembra veramente non bastare più, non essere più sufficiente per realizzarsi. Ecco, volevo sapere cosa ne pensi.
Allora, faccio come gambe e comincio dal fondo a quest'ultima domanda. Noi viviamo in un periodo in cui le trasformazioni economiche e sociali, la cosiddetta globalizzazione in particolare, ha introdotto nella vita quotidiana, soprattutto in quella lavorativa, la precarietà. Cioè, una cosa è distinguere tra precarietà e flessibilità, una cosa è confonderle. Cioè, una volta eravamo abituati nei nostri piccoli mondi a seguire un mestiere che in genere era quello dei nostri genitori nelle società di qualche generazione fa, oppure ad avere un posto relativamente fisso nell'amministrazione dello Stato, oppure nell'industria. Oggi viviamo in un mondo che è precario, come dice lei, la difficoltà di realizzarsi è quella di avere dei punti fissi di riferimento, lavoro, casa. Si vive sostanzialmente in un mondo in cui l'incertezza e l'insicurezza dominano. E il problema, l'ha detto una volta Nelson Mandela a proposito della mondializzazione, della globalizzazione, che è come l'inverno, si soffre ma bisogna passarla. Così noi dobbiamo attrezzarci a un nuovo modo di vivere, ma anche a un nuovo modo di pensare, in cui dobbiamo trasformare la precarietà e l'inflessibilità, cioè abituarci ad avere altri lavori, abituarci a pensare diversamente. Il problema del realizzarsi, a me piace la battuta di Sacha Guitry, che era un uomo di teatro e di cinema francese, alla domanda che cosa vorresti essere, lui rispose: moi-même me réussi, vorrei essere me stesso ma riuscito. Cioè, è inutile pensare, come dire, a quale vita avremmo potuto avere se fossimo nati non seguendo la lotteria naturale in un certo posto, in un certo tempo, in una certa famiglia. Purtroppo siamo nati, purtroppo per fortuna, dipende dal punto di vista, siamo nati in un certo tempo, in una certa famiglia, in una certa regione del mondo. E quindi il problema è quello, semmai, di trasformare questa casualità, questa lotteria naturale, togliendo tutti gli aspetti, come dire, sgradevoli. In fondo la condizione umana, la ricerca dell'uguaglianza è anche questo, cioè togliere quegli ostacoli che le persone meno fortunate per nascita, per situazione, hanno incontrato. E il compito della redenzione è appunto questo, cioè pensare che gli uomini che hanno una base biologica, anche se non una base culturale e sociale identica, hanno tutte le capacità per realizzare le loro possibilità. Quindi vi ha posto un accento su un punto importante: realizzazione. Vuol dire sviluppare le nostre facoltà senza trovare grandi limiti.
momenti, e la felicità sostanzialmente non è altro che l'avanzare trovando un minimo di impedimenti. Il problema è che, come succede nella parabola evangelica del seme di grano, il contadino semina il grano, ma alcuni chicchi cadono sui sassi e non crescono, e altri, come dice con una bella immagine, vengono beccati dagli uccelli del cielo, altri ancora sono soffocati dai rovi, e solo alcuni cadono sul terreno buono. Cosa deve fare la società? La società deve togliere i rovi, cioè, questo è il compito della redenzione e della ricerca politica e sociale di uguaglianza, eliminare quegli ostacoli che non è che ci rendono felici, perché non si può essere felici a comando, sì, felice, non funziona, però l'infelicità sì che sia, l'infelicità è quella in situazioni in cui esiste la tortura, in cui esiste l'oppressione, in cui esiste l'ignoranza, in cui esiste la fame, e quindi è un compito civile, politico, ma su cui la filosofia dà anche delle indicazioni, è quello di non lasciare l'idea di dignità umana a quella idea di uguaglianza, questi caratteri indeterminati. Insomma, la dignità umana non è un'aureola che si porta in testa per cui l'uomo viene santificato. E questo mi porta alla prima domanda su cui poi ritornerò rispetto al secondo intervento. Certo, ci sono le persone buone, ci sono i santi, questa posizione intermedia dell'uomo di cui parla Pico della Mirandola implica anche che attraverso la volontà, come direbbero i cristiani, attraverso il libero arbitrio, l'uomo sia in grado di innalzarsi o di degradarsi. Quindi non esistono soltanto cause sociali del male, ci si è interrogati tanto sull'origine del male, se ha una natura metafisica, se esiste. La Torre della Repubblica fa un esperimento mentale molto indicativo, fa dire a uno dei personaggi che si chiama Glaucone che se tu avessi l'anello di Ginge che rende invisibile, il mitico anello, girando ti trasformi in invisibile, riusciresti a essere un uomo giusto, oppure andresti a rubare, a stuprare le donne, a liberare gli amici dalla prigione e condannare a morte gli altri. E tutta la costruzione di questo grande testo, grande anche come mole, su 10 libri, che è La Repubblica, fa tutta di fronte all'idea che esiste una forma di giustizia, una forma di valore umano che consiste semplicemente, ma una semplicità così difficile, nel non soddisfare subito gli istinti, diremmo oggi, brutali, quelli che Platone chiamava istinti paranormali contro la legge. E d'altra parte la possibilità che l'uomo ha di redimersi dipende molto dalla liberazione da quegli ostacoli in cui uno si trova inserito. Per questo, passando anche alla seconda domanda, certamente ci sono variazioni di tempi e di luoghi rispetto alle nostre concezioni di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è redenzione, eccetera. Conan il barbaro, oppure i cacciatori di teste dell'Amazzonia, non hanno la nostra concezione di umanità. Non so se le avete mai viste, mi è capitato di vederle. Queste tribù amazzoniche, che peraltro non somigliano molto al buon selvaggio, ma che hanno la loro moralità, nel loro piccolo, nel loro mondo, tengono in casa le teste dei nemici che le fanno seccare e appendono con i capelli. Perché io la prima volta che l'ho vista pensavo fossero delle palline, non so, un po' pelose, ma insomma, invece si toglie il testo, la parte ossea, si fanno liofilizzare e seccare e si appendono. È considerato in molte società, per esempio nel Medioevo, degli scandinavi, se un giovane non aveva ammazzato un nemico non era considerato degno della sua umanità. Tutte le nostre, gran parte delle nostre virtù tuttora sono legate al problema della guerra, alla sopraffazione. Quindi anche far entrare questa idea di pace non è così semplice. D'altro lato, noi siamo anche eredi di grandi tradizioni che purtroppo, per fortuna, non è che hanno un potere di persuasione matematica. Quando per esempio Socrate dice che è meglio subire l'ingiustizia piuttosto che praticarla, oppure il cristiano dice che bisogna porgere l'altra guancia, si può dire come un nostro eminente uomo politico, che per fortuna il nostro signore di guance ce ne ha fatte soltanto due, per cui alla terza che ne fai io reagisco. In questa conversazione io ho cercato di vedere quelle che sono le invarianti nella condizione umana, per cui esistono certamente dei mutamenti nel tempo e nello spazio. Per esempio, dicevo, l'idea di redenzione degli uomini non è più legata al fatto che chi è caduto in basso sta lì, e non è più legato al sistema dell'Inquisizione che torturava le persone per farle le streghe o i cosiddetti eretici, per salvare l'anima, paradossalmente, per costringerli a riconoscere una verità che non riconoscevano. Oggi noi non, spero che non torturiamo nessuno per farli cambiare idea.